Wake up! Wake up, wake up, wake up! Up you wake, up you wake, up you wake, up you wake! This is Mr. Senior Love Daddy doing the nasty to your ears to the nasty. Eyes only play the platters that matter, the matters they platter. I have today's forecast for you. Hot! And that's the Taruk Root.
Signore e signori, buonasera. In diretta dai leggendari studi di Radiofonica, va ora in onda Bartram Fabric, quinta stagione. Un programma di cinema e cazzeggio con Laszlo Kovacs, Lupus Yonderboy, Simone Smith, Air Director, Hans Delbruck e i fratelli Justin. Buon ascolto.
Buonasera a tutti e benvenuti al bar del Tram Fabric per una puntata qualunque in un giorno speciale. E voi non saprete mai che puntata è quella di oggi, purché sappiate la data di oggi, che se non sbaglio è il 23 marzo, 23 poi il 24.
Marzo. 23 Potresti marzo. Sbagliare anche quella, se
non vi preoccupate, siamo comunque alla quarta o forse quinta stagione del Tram Fabric, non lo saprete mai. Non importa.
Non lo voglio neanche sapere.
Non importa. Ma se voi siete al cinema e non sapete bene che film andare a vedere, è un problema vostro. Ma soprattutto se siete lì e avete c'è della bellissima musica.
No, devo decidere un po' i volumi.
È giusto, è giusto. Ma se siete
devo
lì
uniformarvi
e usate un cellulare che illumina 9 metri quadrati di platea, state sbagliando. A meno che non stiate mandando un messaggio al nostro caro amico Lupus Yonderboy. No, intendevo dire Air Director.
No, Lupus purtroppo è vittima dello sciopero dei topini, sapete? Perché i topini della nostra redazione abitano con lui e si sono arrabbiati, hanno fatto sciopero e quindi lui oggi non c'è.
Come
non c'è l'altro conduttore, Laszlo Kovacs, annunciato sulla fiducia.
Ma no, ma Laszlo Kovacs, scusa, però in questo momento sta facendo poesia, quindi lasciamolo fare un pochino, arriverà.
Non trovo niente
arriverà,
di strano.
È alla libreria
questo,
Mannaggia,
però.
Di cui consigliamo a tutti sempre di essere clienti, di andare. Che sta facendo le sue prosopopee sul ciclismo, quindi, e robe del
e
genere.
Quando è entrato gli hanno detto...
C'è qualcosa da dire?
Esatto. E da lì non ha più smesso.
Dico che dopo la serata di oggi, tra poco entrerà da quella porta un Laszlo Kovacs che non riuscirà ad entrare da quella porta.
Tanto è gonfio.
Non voglio fare polemica.
Entrerà così. Comunque, esatto. C'è Justin, per fortuna, c'è Simone Smith, c'è anche Nancy che... veglia su di noi.
Nancy che si preoccupa di... No, Nancy, dai, partecipa alla discussione. Ma io non so che dire, non ho visto niente.
Neanche,
cosa che io
neanche
uguale
per questo.
Male per Dio. Esatto.
Vabbè, comunque anche la nostra pagina Facebook stasera sarà più ferma del solito, perché dovendo Air Director fare la regia, cosa che non gli riesce proprio benissimo,
ma sì, non ti butta,
si concentrerà su questo e non farà chissà quali post, ma la pagina Facebook è sempre lì, è sempre bella, c'è già un post, quindi ci siamo messi
scrivete sulla nostra pagina Facebook e diteci, e anzi sostenete l'intervento di Nancy in trasmissione, che si vergogna.
Esatto, noi vogliamo esatto. Nancy in trasmissione.
Esatto.
E invece, dato che non abbiamo gli argomenti della puntata per un motivo molto semplice, che è Laszlo Kovacs che ha in mano i fili della puntata, quindi restate in onda perché sarà bellissimo, però almeno abbiamo il box office.
E ce l'abbiamo. Allora, intanto andiamo con le fonti, perché anche voi, cari ascoltatori, potete confrontare questa cosa che adesso andiamo a dire, perché da mymovies.it potete trovare tranquillamente il box office, ma... ve lo dico io. Allora, al primo posto nello scorso weekend c'è Tomb Raider, che ha incassato 1.600.000 euro, così, al volo. La regia, quella di Roar e Yutang, ovviamente. Al secondo posto abbiamo Metti la nonna in freezer, che incassa 1.300.000 euro. Il film di Fontana e Stasi con Miriam Leone, beata lei, e Fabio De Luigi, beato lui. Tra l'altro, questo film ha incassato...
sta andando benissimo, io ne approfitto per salutare Giuseppe Stasi, che conosco.
Esatto, ti dico tra l'altro che questo film nello scorso weekend, anzi domenica, ha incassato più di Tomb Raider. È l'unico film che ovviamente ha battuto
è una qualità
Tomb Raider. La forma dell'acqua del Por Guillermo del Toro, 338.000 euro in
comunque
cassa.
Come sempre Guillermo, eh?
Lo
non
so,
non è
però,
Guillermo.
Però ci piace Guillermo, sì, il Por Guillermo.
No, il Por Guillermo del Toro.
Però è Guillermo del
Toro. È campanilista,
Smith. Lui sì.
È Guillermo del Toro. Per un totale di 7.600.000 euro al volo. Ho sbagliato, scusatemi. 600.000 euro invece ha incassato Maria Maddalena, il film di Garth Davis con Rooney Mara e Joaquin Phoenix. Però probabilmente la Pasqua li aiuterà, insomma, renderà tutto più facile, perché il film su Jesus e su Maria Maddalena. Soltanto 600.000 euro nel primo weekend non è tantissimo, ma non è manco... Non è poco.
Comunque, non so perché, ma mi viene a sospettare che i Topolini non abbiano scritto il box office.
No, perché...
Il solito capito fila, no, è liscio.
No, ecco, il box
una
office
cosa è più show. Una cosa.
Ma
cosa,
è scioltissimo il box office, così.
L'ha fatta a mano.
Tra l'altro...
Ma un copia incolla.
No, a mano. Tra l'altro ti dico che Red Sparrow, Il filo nascosto, Il giustiziere della notte, Puoi baciare lo sposo, È arrivato il broncio, tra l'altro film che ha incassato tantissimo domenica, anche qui ovviamente un pubblico domenicale, bambini, mamme, eccetera eccetera, sono comunque ancora in sala e potete andarli a vedere. Voglio però fare due considerazioni. Uno sugli incassi della stagione fino ad oggi alle 19. Cattivissimo me ha incassato 18 milioni di euro totali. Star Wars Episodio 8, il secondo in questa classifica, ha incassato 15 milioni e 100 mila euro. Al terzo posto c'è Assassinio sull'Orient Express e It, che tutte e due, ovviamente l'uno e l'altro, incassano 14 milioni e 500 mila euro. Al quarto posto chi ci avremo? 50 sfumature di rosso, che ha incassato 14 milioni e 300 mila euro. Gli italiani in questa speciale classifica, nella top 10, abbiamo Come un gatto in tangenziale, che incassa 9 milioni e 500 mila euro fino ad ora, e A casa tutti bene, che incassa 8 milioni e 900 mila euro, che proprio nell'ultimo weekend ha superato Thor Ragnarok a livello di incasso globale. Ma che cosa dire, che se non che Black Panther a livello globale mondiale ha superato il miliardo di dollari di incasso.
Bene,
Black Panther ha incassato più di un miliardo di dollari.
Sì. Questa è classe, coglionazzo! Classe!
Che dire, è tanta roba, eh? Il primo eroe black della Marvel, dei supereroi Marvel.
Comunque, uno scienziato proprio, Smith oggi...
Ma oggi è stato sbavato, eh? Un po' sbavatino.
Numeri.
Comunque, carta canta.
Allora, io direi che potremmo mettere un brano, così spieghiamo anche di cosa si tratta, perché non è che qui i Topolini musicali lavorano a caso.
I Topolini musicali non erano in sciopero
e non ci vanno spesso, ci vanno molto raramente, perché hanno trattati meglio dei Topolini.
I grumiri del mondo radiofonico.
I Topolini di Lupus vengono maltrattati, hanno il braccialetto, una serie di cose, i miei no.
C'è violenza.
Ecco, ho deciso di, diciamo, un pochino andare a celebrare tutto quello che nel 2017 era uscito, ma il Bartram Fabric non ha potuto mettere in onda, ovvero quei brani di film usciti l'anno scorso che valeva la pena di farvi sentire. C'è un sacco di bella roba, quindi non vi sganciate. In più, non abbiamo ancora celebrato noi stessi, perché la settimana scorsa chi abbiamo avuto in collegamento al telefono? Chi abbiamo avuto?
Non c'ero.
Non hai ascoltato la trasmissione?
Non è vero.
Abbiamo avuto... Solo se c'è, anzi, se
oh,
c'è...
Oh, ma chi è arrivato? Ma guarda,
allora,
gonfio...
Laszlo la sa.
Gonfio di confortevoli.
Gonfio
di...
Laszlo la sa.
Abbiamo intervistato...
Non voglio fare polemica.
Allora, la settimana scorsa, il Bartram Fabric, che sta sempre avanti, chi ha intervistato, chi ha portato, non fisicamente in studio, ma telefonicamente in studio, chi?
Antonio Manetti.
Oh, quindi lo stesso, ecco, che ha tenuto in mano il David. Capito?
Perché noi portiamo bene, questo bisogna dirlo.
Anche perché noi siamo avanti.
E anche perché devo dire, sia Antonio che Marco, che non ho avuto il piacere di conoscere, ma lo deduco dal suo rapporto di fratellanza, sono persone molto simpatiche e devo dire molto disponibili, e speriamo di ritrovarle presto.
Hanno detto che vengono e ci portano le birre, l'hanno promesso.
Forse nel weekend di Pasqua fanno un salto a Perugia, perché magari in quel di Assisi ci abbiamo fatto una scommessa.
Allora, prenderà
una scommessa che non riguarda il cinema, però.
Una scommessa che riguarda il cinema.
Ma prenderanno, allora, prenderanno il mini metro quando vengono a Perugia?
Speriamo.
Vedremo.
Sono torsoni, no, come tutti i bambini.
Non polemizziamo. Allora, io metto la prima delle canzoni, ve l'avevo annunciato.
Posso scusarmi con i miei fans per il ritardo?
Ma i tuoi fans sapevano, anzi, amano il tuo ritardo. È un brano che era, che riconoscerete anche mentre parliamo, scommettete? Perché era in Lady Bird, non l'abbiamo ancora messo e secondo noi vale la pena di metterlo, perché comunque Alanis è sempre Alanis, no? I'm broke but I'm happy, I'm poor but I'm kind, I'm short but I'm healthy, yeah. I'm high but I'm grounded, I'm sane but I'm overwhelmed, I'm lost but I'm is it every man's gotta be fine, fine, fine? 'Cause I've got one hand in my pocket and the other one is giving a high five. I feel drunk but I'm sober. Non c'è la teutonica, perché la teutonica per farla bisogna avere,
bisogna avere
dei mezzi potentissimi.
Bisogna avere le teute per fare la teutonica.
I diritti d'autore, ci sono i diritti d'autore.
È vero,
e
è
comunque
vero.
Rientriamo al bar del Traumfabrik e parliamo della serata che
ma,
c'è stata.
Ma tu chi sei, scusa?
Io sono Just in Case.
Just
però vi saluta tantissimo mio fratello Time, perché gli mancate molto, è da un po' che non viene. Parleremo della serata degli Oscar italiani. Davide Donatello è andata in onda su Rai 1, è tornata su Rai 1 dopo una pausa di 2 anni, diciamo una migrazione di 2 anni a Sky, presentata da Alessandro Cattelani negli scorsi anni. Quest'anno è tornata una conduzione più che ingessata di Carlo Conti.
Ricordo un
su Rai 1.
Paolo Ruffini straordinario.
Ricordo un Paolo Ruffini straordinario, gaff su gaff, ma sicuramente migliore di Carlo Conti. E ti spiego il perché. Non migliore nel
dai,
senso...
faccio ridere, dai.
Esatto, nel senso che Paolo Ruffini è pessimo, però Carlo Conti quantomeno ci ha provato. Carlo Conti ha portato la conduzione a una, diciamo, formula quasi direi da Daniele Piombi, che io adoravo e che lo faceva diversamente.
È
vero. E ha reingessato tutto, a nulla sono bastate, sono servite, scusate, anche un po' gli interventi della Cortellesi e di Senso Comune, che hanno, diciamo, importato anche loro qui in Italia quello che è successo in America agli Oscar con Me Too. Molto bello il monologo della Cortellesi. Però in generale si è sentita un pochino la
rigidità.
Sì, era come un equalizzatore veramente fissato sui toni medi, Carlo Conti. Non ci sono stati mai idee interessanti tipo quelle dei Pils l'anno scorso,
Tra l'altro un timer molto anche radiofonico, ospite, sanremese, molto esatto, rigido, insomma, esatto, anche nei
però,
tempi.
Però la diciamo regia tra virgolette di Piera De Tassis, secondo me è stata molto positiva, poi per altri motivi più cinematografici, ma di questo parlerete voi che siete quelli che sanno di cinema. Io parlo soltanto di cose che non riguardano il cinema.
Due parole sugli ospiti, non ce le dici?
Guarda,
gli ospiti Steven Spielberg, secondo me, ecco lì per esempio un problema di regia e di formula di Steven Spielberg, troppo allungato nei tempi. Cioè una roba del genere, una bomba del genere, non la puoi diluire e prima lo facciamo, gli facciamo un'intervista e poi facciamo presentare player leader one. Cioè è stata veramente troppo lunga. Quelle sono robe che gli Oscar insegnano, gli ospiti soprattutto devono essere bombe, cioè bombe vere, sì. Anche i tempi devono essere contingentati. È chiaro che Spielberg ti dà, vorresti tenercelo tutta la serata, certo. Ci mancherebbe altro, come da Ian Keaton, che tra l'altro è stata meno pubblicizzata, ma che è una grandissima per me, assolutamente.
Ha appiattito anche Spielberg.
Altra roba molto brutta, secondo me, qui è proprio tutto frutto della roba di Rai 1 e di Carlo Conti, è la presenza degli ospiti musicali, cioè le cantanti, Malika Ayane, Carmen Consoli, l'altra chi era, sempre femminile, anche la Giorgia,
sì.
Che, beh dai, venite, cantate due o tre canzoni dei film famosi, cioè quelli vecchi, cioè si può fare molto molto di più e si potrebbe fare molto di più.
È un primo tentativo che devo dire dal punto di vista, lo guardo dal punto di vista del cinema, secondo me ha dato dei risultati interessanti.
Beh no, 14% di share, molto
no, no,
di
no, ma
di
non
scale.
Mi interessa del pubblico, mi dico dal punto di vista dei dati, della qualità dei premi.
La qualità dei premi, quello dal punto di vista cinematografico è un altro discorso, ve lo lascio.
Io dico che abbiamo espresso più volte perplessità sui premi d'accademia, diciamo, come l'Oscar, come il Cesare in Francia, il David in Italia, i Goya in Spagna, non mi ricordo quello tedesco, ma credo sia ispirato comunque anche lì a questo gioco sugli autori, sui pittori, però non ricordo, anzi se vuole controllare, direttore, così almeno per completezza di informazione.
Vabbè. Perché io qui ho un pannello di controllo tipo Shark.
Ci penso io mentre voi parlate di cinema.
Comunque,
Houston, abbiamo un problema.
Ho sempre espresso qualche perplessità, perché chiaramente il cinema, che premia il cinema, e come si raggiunge la candidatura, ossia per voti accumulati nell'ambiente cinematografico, è chiaro che privilegia i potenti. Per potenti intendo i produttori che sanno intessere reti. È una questione di lobbying, di saper fare lobbying, in qualche modo ti porta poi ad essere candidato e alla fine ad essere premiato. Quest'anno sorprendentemente
quest'anno invece
allora ti posso dire che il più importante film premio cinematografico tedesco si chiama il Deutscher Filmpreis.
Ah beh, loro sono istituzionali,
cioè, quindi
Deutscher Filmpreis
premio dei film tedeschi.
Quest'anno devo dire che forse complice una stagione interessante per il cinema italiano, sì, a prescindere, che ha visto però anche un cambiamento di passo, perché se pensiamo che il film che ha rappresentato l'Italia agli Oscar, poi
attenzione, aspetta, ti aggiorno, la statuetta si chiama però confidenzialmente detta Lola e
Lola,
a differenza di tutti gli altri premi cinematografici, prevede un corrispettivo monetario di 3 milioni di euro a ogni vincitore.
Bravi
però.
I tedeschi sanno far di conto, devo
gli tornano i conti.
Stavamo dicendo, segno di questo cambiamento, speriamo non occasionale, ma che segna un nuovo passo, visto che Piera De Tassis, presidente, è comunque una persona che di cinema ne sa, è una persona
sempre loria Piera De Tassis,
Piera De Tassis
secondo me.
Qualcuno la dà in quota, perché sapete che nel 2020, 21, decade il mandato di Barbera, che non potrà più essere presidente di regione, direttore della mostra, decadrà anche quello di Baratta in qualità di presidente. I nomi che girano non sono così da star tranquilli, perché poi il direttore lo sceglie il presidente. Uno dei nomi sul presidente è VV.
Non
lo nomino perché
Walter.
Cazzo! Lui vorrebbe tanto.
Ci credo che vorrebbe tanto.
E non so, non oso immaginare dove ci porterà questa. Sì, lo so, ma questa sera per favore, liberi tutti.
Liberi tutti, ma ti ricordo che Radio Radicale con la sigaretta, quella è per l'estate, quella è la versione per l'estate.
No, vabbè, era perché stavamo parlando di cose serie. Comunque, Piera De Tassis, che sembra uno dei nomi papabili, probabile per sostituire Barbera. Sarebbe bello avere una donna presidente di Venezia, e comunque Piera sa il fatto suo. Tornando ai premi, Jonas Carpignano con Aciambra era stato candidato agli Oscar come miglior film straniero. Come miglior film straniero.
È arrivata una breaking news, sì. Si proponeva di mettere un pezzo e poi
allora torniamo sui premiati.
Ottima idea,
così torniamo sui premiati. Bravissimo, ottima idea. Allora. Che direttore.
No, comunque,
scusa, parentesi, sai quanto durano i nostri blocchi? 7 minuti stasera.
No, vi dico solo che vengo da...
Complimenti, a proposito di 7
minuti. 50 minuti di chiacchiera continua, sono informissimo.
L'abbiamo visto, l'abbiamo capito.
Allora,
sono giorni che lo sappiamo e l'abbiamo capito.
Sempre nel recuperare i film del 2017 con brani che non abbiamo messo, un'unica uscita dal selciato, però per una cosa che ci piace molto e dove ci sono bei brani, ovvero la seconda stagione di Stranger Things. Sì, c'era ovviamente un sacco di gran bella musica. E tipo, voi ve le ricordate The Bengals?
Oh, voglia!
Quali erano quelle che facevano?
Walk Like an Egyptian.
Bravissima, esattamente quella. E però c'è anche quest'altra.
It's Raining Again, anche, no?
Shade of... Giusto, Off Winter 25. E adesso ve la mettiamo.
No,
e poi
metti
torniamo.
Quell'altra, cara più bella.
No, metto questa.
È appena partito. c'è stato un momento di qui stava partendo il timer, perché qui è sempre il Bartram Fabric. Io sono sempre Simone Smith, insieme a Air Director, Laszlo Kovets e a
Just in case.
Just in case. E la Nancy, che prima o poi entrerà e dirà la sua. Sono passati già 15 secondi.
Sui David, può dire la sua. Nancy, hai visto David? No!
Sui David.
Sarà un giocatore della Juve.
Sono passati 30 secondi, abbiamo tergiversato fin troppo. Stiamo parlando dei Davids di Donatello. Abbiamo appena, c'è stata una considerazione geopolitica sui Davids,
sulla conduzione pessima di Carlo Conti, grandi ospiti che arrivano,
grandi ospiti,
e abbiamo appena scalfito la superficie e con gli ospiti che sono entrati in diretta con noi. Così grande, grande.
Abbiamo Yuri Pecci e Maria Fiorelli, un applauso.
Grazie, grazie ragazzi.
E poi vi diremo perché.
Ma parliamo dei premiati.
Allora, cominciamo dal premio più importante, che è quello appunto per il quale abbiamo portato fortuna. Illudiamoci di questo.
Ma no, senza amore malavito.
Quello che stavo dicendo prima era che quest'anno, questi David, cioè, c'è stata una stagione molto interessante. I film che hanno vinto i David, stranamente, sono passati dal Festival di Venezia.
Ma li mortacci su.
Merito dunque al sistema nel suo complesso, perché porta dei film italiani a Venezia. Questi film poi hanno un buon risultato anche di pubblico. E li ritroviamo vincitori ai David. Il film che ha vinto il miglior film, il premio più importante,
Amore Malavita di Manetti Brothers.
È disturbata la linea con l'altro.
Io l'unica nota che direi su questo film, di cui sono molto molto contento, è che l'interpretazione femminile principale, anche il premio come miglior canzone, è stata vinta da Serena Rossi, che conosco dai tempi di Un posto al sole.
No, la
trasmissione che seguo dal 1996, dalla prima puntata, e io sono molto molto felice di questo.
Possiamo fare una nota
Serena
polemica?
Rossi la sento un po' mia. Magari.
Possiamo fare una nota polemica?
Ma ricordiamo anche che all'interno di Un posto al sole c'è lui e solo lui.
Insomma, Ferri.
C'è solo lui.
No, tutto il resto è
Non voglio fare polemica. Io invece voglio fare polemica questa sera e voglio dire che Serena Rossi, probabilmente, guardando i film italiani, meritava il David come miglior interpretazione femminile.
Beh, sono contento, pensavo la volessi sminuire. Cioè,
ha detto Antonio Manetti l'altro giorno ad Assisi, nel discorso ad Assisi ha detto proprio questo, ha detto: noi avevamo fatto questo cast dove c'erano attori che se la cavavano a cantare, Agerini, Bucci Rosso, attori, e poi c'erano dei cantanti che se la cavavano a recitare, e poi c'era Serena Rossi.
Serena Rossi è bravissima,
che è straordinaria cantante e interprete, e straordinaria attrice, e in questo film ha dato insomma.
Ma lei è veramente brava da sempre.
Purtroppo dunque non ha vinto il David di Donatello per la mia interpretazione, che invece è andata la solita Jasmine Trinca. Non so quanti ne ha collezionati. Brava Jasmine, per carità.
È un po' la Meryl Streep italiana, possiamo dirlo?
Possiamo dirlo? No.
No, assolutamente no.
Carina, simpatica.
Ricordiamo un attimo i premiati. Allora c'è Jasmine Trinca, che è appunto attrice protagonista con Fortunata.
Non protagonista Lagerini.
Aspetta, poi c'è Amore e Malavita, ok, film con dei Manetti Bros, miglior film. Renato Carpentieri, attore protagonista con La tenerezza.
Il film che ci era piaciuto abbastanza al tempo.
E Carpentieri comunque se lo merita.
Molto,
serra,
sì.
Tra l'altro ha fatto un intervento, ha commosso tutti. O hanno tutti recitato o erano tutti molto toccati, insomma.
Chi ha detto, grazie?
Non lo so, però era molto presente. Dunkirk, miglior film straniero, di Christopher Nolan. Stefania Sandrelli ha preso il David speciale. Alla carriera. No,
un altro
sì, però se li commentiamo sarebbe carino.
Era per fare
dire quali erano gli stranieri? Perché vediamo se siamo d'accordo. Voi siete d'accordo?
Sul miglior film straniero?
Sì.
Dunkirk, secondo me, sicuramente un bel film. Che altro c'era, scusa?
Sto cercando.
E allora?
Allora la Slow Comedy. Parla di quello che sai, per piacere. Non fai sempre i passi più lunghi delle gambe.
Resta umile, la Slow Comedy.
Ah, eccoli qua. I film stranieri, i candidati erano L'Insulto, film che è andato agli Oscar, tra l'altro. La La Land, Loveless, Manchester
United. Cioè, come mai? Perché in Italia
perché
è uscito,
in Italia è uscito a gennaio, sì. La La Land, Loveless e Manchester by the Sea. Okay. Ha vinto Dunkirk.
Anche Manchester by the Sea poteva essere un film interessante. Anche
Manchester by the Sea. Tra questi in lista, chi facevi vincere?
Loveless, senza dubbio, per quanto mi riguarda.
A livello cinematografico era anche...
Lo opererai anche dal punto di vista...
Io sai quanto mi è piaciuto Loveless, però...
Va bene Dunkirk. Per il cinema italiano premia giustamente Dunkirk, non premia La La Land. Ci sta.
Quest'anno c'era anche una categoria dedicata ai film europei, dove i candidati erano 120 battiti al minuto, Borg McEnroe, El di Paul Verhoeven, Loving Vincent, il documentario che è stato, credo, il film che ha incassato di più all'inizio stagione, e poi il vincitore che è
The Square di Ruben Östlund,
di cui abbiamo lungamente parlato, che aveva diviso un pochino anche la relazione del Barba.
Se l'è meritato.
Voi l'avete visto? Avete visto The Square per caso?
No.
Voi che avete visto? Avete visto qualcosa? Voi andate al cinema? Siete, voi vedete?
Avevo detto che aperto.
Avete una vista?
Cinema in Via della Viola.
Sì, ma non lo dire troppo forte, perché lui già...
In NES ci vado spesso.
Quanti antipatici mi hanno detto, quindi io evito...
Esatto. Maria, tu hai visto qualcosa di dei film premiati questi l'altra sera?
Ai David.
David. Noi chiamiamo David. David. Ci piace David.
Essere internazionale.
Suona meglio, David.
Poca roba.
Comunque, segnaliamo tra gli altri vincitori Jonas Carpignano con Aciambra,
meritato e molto bello.
Premio alla regia, devo dire che questo è un segnale importante per il cinema italiano, ma lo dicevamo anche prima, insomma, questo film è scelto come candidato agli Oscar. Forse una candidatura un po' debole dal punto di vista della strategia della conquista finale del premio, ma sicuramente è una cosa che, sulla quale ci troviamo d'accordo, perché è un film di grandissimo livello e di grandissima qualità. Un altro premio da segnalare è quello della sceneggiatura, perché va ad un'amica del bar, ad un'amica di Perugia, perché comunque tra Zenith e Postmodernissimo è venuta sempre a Perugia a presentare i suoi film. Lei poi tra l'altro d'origine di Tavernelle, Susanna Nicchiarelli, che mi sento di abbracciare idealmente, che farei anche un applauso.
Siamo molto contenti.
Meritatissimo questo Oscar, sì, magari, questo David, che poi è l'Oscar italiano, alla sceneggiatura, per la sceneggiatura di Nico. Probabilmente anche questo è uno di quei film che avrebbe meritato qualcosa di più. Ne ha 24 tra gli Oscar tecnici.
Montaggio secondo me meritava molto.
Ha vinto la conciatura, ha vinto il suono, ha vinto un altro premio.
La conciatura?
Sì, cioè il trucco parrucco, diciamo.
Tu non puoi vincere.
Esatto. Però meritava forse qualcosina in più, perché è uno di quei film dal profilo internazionale della stagione italiana di quest'anno, vinto a Venezia tra l'altro la sezione Orizzonti. Dunque complimenti a tutti i vincitori. Claudia Gerini, abbiamo detto.
Comunque, riassumendo, un'edizione che ci è piaciuta dal punto di vista dei contenuti, cioè dei film premiati, sì, a me personalmente, sì, dal punto di vista del programma, del prodotto televisivo, molto molto meno, passo indietro rispetto alle altre due edizioni. Non che tocca scimmiottare per forza gli americani, ma almeno sembrare vivi sarebbe importante.
Guarda, ti dico una cosa paradossale, no, è stato molto più frizzante il Festival di Sanremo che non
ma
questo...
perché è una formula diversa,
che non
è
questo,
una formula diversa.
Sai, no,
perché...
il recente festival è,
sì,
questo,
sì, perché
Baglioni
è una formula diversa.
Sai,
è
molto perché più hanno pimpante scimmiottato gli americani.
Io ho letto un libro di Steve Jobs che lui è partito in un garage e non aveva niente. Guardate adesso che fine ha fatto.
Pensando a questo,
comunque lui è sempre morto.
È morto, sì. Stando a questo, allora
chissà che fine farà Carlo Conti.
Allora io
Carlo
andrei...
Conti, che comunque ricorderei essere innanzitutto, non dico quella parola di merda, però comunque la prima parola più di merda, e che si è licenziato da essere direttore artistico di tutti i canali radio
del mondo
dopo aver portato il 25% di flessione a Radio 2. Complimenti Carlo,
l'avevamo
detto. Esatto, bravo.
Allora, io andrei in musica e metto un brano abbastanza particolare, ma almeno lo posso dedicare alla nostra ospite d'onore.
Grazie.
Di questa sera, e è un brano che è contenuto in Call Me By Your Name, quindi visto che parlavamo di grandi premi, di bei film italiani, di una stagione sicuramente da incorniciare, e questa qui, io non so se la riconoscete, secondo me sì, andatevi anche a rivedere il video, ora lo posto. È lei, è la nostra Loredana Nazionale. Sentite un po'.
Ma che brava.
Al terzo doppio whisky quasi gli gridai Chateau Penis. Un'occhiata da dietro, una spalla so, vuoi mai dire no? Yeah.
Allora rientriamo perché ci lasciamo prendere dalla musica, ma noi abbiamo da fare, dobbiamo fare un sacco di cose, dobbiamo dire un sacco di cose. E allora
io approfitterei di questo momento per sbugiardare il nostro vessatore, Lupus Yonder, che per un giorno che non è venuto ci ha lasciato senza sample, ci ha lasciato senza
no,
base.
No, in realtà ci ha dato tutto. L'unica cosa è
ma vessiamolo, cioè,
allora
stai calmo.
No, oggi è anarchia.
Devi stare calmo.
Abbiamo già detto che i suoi topini sono in sciopero perché lui li tratta male e gli mette il braccialetto, quindi abbiamo già dato la nostra dose di critica. No, volevo approfittare del fatto che in studio abbiamo questi due graditissimi ospiti perché domenica, quindi tra due giorni, ci sarà qui a Perugia un personaggio più che top della musica italiana e soprattutto mondiale.
E figlio nonché, di tanto pare.
E infatti, nonché figlio d'arte di un musicista molto legato al mondo del cinema.
Molto famoso e molto sconosciuto al tempo stesso.
Sì, perché in realtà di lui era famoso il fischio. Di chi stiamo parlando? Yuri?
Il fischio!
Sta calmo.
Grazie. Già, scusi, prima di tutto, grazie a voi.
Scusa un attimo.
Sta calmo.
Sta calmo.
Abbiamo detto tre al giorno. Su, via.
Prego, Yuri.
Grazie a voi per l'invito. È sempre un piacere perché, insomma, è sempre carino stare con voi. Allora, parliamo di Alex Alessandroni Junior. Quindi... si presuppone.
Ma
che
ti hanno chiesto chi era il padre, non chi è.
Lui è partito dal figlio per dire chi è il padre.
C'è Maretta in famiglia,
è così.
Come nelle migliori famiglie, però.
Che parlava Michele, parliamo di Alex Alessandroni Junior.
Che all'epoca non erano così esterofili e dicevano Alessandro Alessandroni.
Il piccolo, esatto.
No, il grande.
Il grande,
vabbè. Allora, continuare.
Ma vogliamo far parlare Maria?
Senza offesa, ma...
Dio mio, che palle!
Prego, Maria, facci...
Ma parla tu, Maria, dai, guarda, tanto abbiamo capito chi comanda in famiglia. Prego, Maria, vai.
Ma lo lancia.
Ma è così dappertutto, quindi non è un problema, è così sempre. Prego, Maria. Prego.
Io parlo del padre. Alessandroni, un grande personaggio che è sconosciuto ai più, ma in realtà dietro...
Di nome, in realtà, però, perché...
Avvicinati un po' al microfono, sennò ti sentiamo male.
Tutti hanno sentito Alessandro Alessandroni per il famoso... Per il
fischio!
Per il fischio, era il fischio delle canzoni di...
Dei film di Sergio Leone.
Abbiamo
visto qualcosa
che credo fischio, anche no? Abbia fatto qualcosa per Trinità e queste cose qui, no? Mi sbaglio, ma credo di sì, però.
Voi siete gli esperti in materia.
Credo di sì, perché comunque prodotto Trinità, un prodotto...
Un prodotto di quel genere.
È la fine del western italiano, tra l'altro.
In pratica... Dopo i film di Sergio Leone, Alessandro Alessandroni fece un sterminato numero di film western anni 70 e quindi per tutti e per tutto. Qualsiasi cosa c'era un fischio era lui.
Per lui è stato anche un grandissimo arrangiatore per tutte le trasmissioni Rai e anche tanti film.
Era un musicista.
Musicista e aveva questo gruppo vocale, i Cantori Moderni di Alessandroni, che praticamente si ritrovano in tante colonne sonore e anche in tante trasmissioni.
Sì, vabbè, se lui guardate Wikipedia c'è tipo 6 metri di roba.
Di fischi. Se posso dire, credo che l'aneddoto che lo leghi al fischio, quindi al suo successo, la popolarità del fischio, fu che lui era, come diceva giustamente Maria, un grande arrangiatore, grande musicista in toto, conosciuto, era della covata di Morricone, eccetera, lavoravano spesso a contatto tra di loro
e
era noto anche perché sapeva fischiare molto bene. Quindi Morricone, che stava cercando uno strumento per credo che fosse Il buono, il brutto e il cattivo o il film precedente, non trovava lo strumento giusto, ha detto: ma qui quasi quasi ci metto un fischio. C'era Alessandroni che stava registrando nell'altra stanza e ha detto: vieni qua 5 minuti, fammi sto fischio. Lui aveva già la melodia, chiaramente. E questo era un aneddoto che regava il primo fischio di Alessandroni.
Posso dire che Alessandroni, come autore di colonne sonore, ha fatto due dei film preferiti da Smith, e adesso insomma, si commuoverà quando lo dico, e sono uno di Alfonso Brescia, l'altro di Marino Girolami, che sono Elena e Sima di Troia, e l'altro è Maria Rosa la Guardona.
I film preferiti
ci ha fatto la tesi, soprattutto il secondo, soprattutto il
secondo.
Lo ricordo
perché ne
questo era il padre, ma parliamo del figlio.
Noi avremo il piacere di ospitare il figlio Alex, che
dove, appunto, dove lo ospitate?
Lo ospitiamo
dentro a casa,
a Montebello, vicino,
in via del Larato numero 2 alla Music Farm, nel nostro studio di registrazione
tra San Martino e Balanzano, un luogo mitico.
Sì. Ancora non si è capito se Coba è più vicino a San musicale. Martino o a Balanzano.
Secondo me è San Martino,
paesello
nostro, San Martino.
Io dico Martino. Più Balanzano. Bravo, io sono Montegiana.
Io sto con la Maria, è a Balanzano.
Dico più Balanzano.
Non ci siamo.
L'uscita a Montebello della superstrada, ecco, per insomma la Music Farm, avremo un grande onore di ospitare Alex Alessandroni per questa masterclass, sì, che si terrà domenica nel pomeriggio a partire dalle 15
alle 20. Saranno 5 ore di lavoro intense, perché è un programma didattico musicale.
Lui è musicista di che cosa?
Allora, vi spiego chi è Alex Alessandroni. Alessandroni Alex, figlio di Alessandro, sul suggerimento del suo padre, nell'88 credo, dopo il diploma di conservatorio al Santa Cecilia a Roma, andò alla Berkeley, la prestigiosa scuola americana, e si laureò in 3 anni, e da lì andò a Los Angeles, pieno momento storico musicale,
che comunque è sempre lì, Berkeley è sempre Los Angeles,
Berkeley di Boston.
Boston. Il jazz.
Sì.
Ok,
sì,
scusa.
Non la Berkeley University, quanta saccenza c'è in questo momento.
No,
io lo dico. Ma male, però.
Non sbagliavo. Confondevo, ma non sbagliavo.
È vero, Università di Berkeley, California. Questa è Boston. Prestigioso.
Se lo saccendi, io.
E da lì Alex ha fatto una carriera devastante. Cioè, l'importanza, diventando direttore musicale delle più grandi star mondiali. Cioè, mi vengono in mente Stevie Wonder, Pink, Whitney Houston.
Ha lavorato veramente con
Nelly Furtado,
con giganti, diciamo.
Sì. E voi non vi sentite emozionati, non vi sentite, cioè, in soggezione di fronte
io
a
sì,
cotanta?
Sì.
Io no, perché ho visto i suoi video. Allora, poi c'è anche un aneddoto dietro a questa storia,
che ci devi raccontare. Noi viviamo di quello, diciamo.
Allora,
vendiamo gli spazi pubblicitari su quello.
Allora, la sorella Cinzia Alessandroni, una cantante classica, giusto?
Sì, lirica.
È stata insegnante,
la mia insegnante,
per un breve periodo di Maria. E qui al conservatorio a Perugia, tra l'altro, e quindi ci parlava di questo fratello, insomma, qua là, e poi, sai, con Facebook nascono contatti.
Meraviglioso.
E un anno fa ho mandato un messaggio spiegando così così, niente, neanche mi ha risposto. Passa un mese e dice: guarda, scusa, qua di là, di sotto e di sopra, dico: senti, io voglio organizzare una masterclass con te e ci spieghi qui in Italia, qua in Italia, come approcci il lavoro in America e come funziona.
Ci sarà anche una parentesi live a margine del...
E il lunedì faremo un concerto a Ricomincio da Tre, in cui suonerò anch'io e altri due musicisti, Marco Jacobino, un bravissimo chitarrista di Roma, e un bassista di Macerata, Andrea Zaccari.
Con lui, accompagnato
con
lui.
Con Alessandro. Okay.
La masterclass...
Magerata.
La masterclass, quindi, chiaramente è chiusa.
La masterclass è a numero chiuso, sono 20 partecipanti, siamo arrivati a 18, credo.
Sì, 17,
sì. Dunque, affrettatevi, lo diciamo ai nostri ascoltatori.
Sì, gli ultimi posti per gli ascoltatori del Bar Tram Fabric.
Devo dire che è un'occasione...
Però se siete master, se no...
Se no, è stata classe.
No, lo dico ai ragazzi, che veramente... perché in giro ne sento tanti, voglio fare questo, voglio fare la professione, però quando capitano queste occasioni,
assolutamente
mi hanno,
sì,
chiamato,
è
da
un
Roma, da Macerata, Civitanova Marche, verranno da Recanati, da Terni,
beh, cioè,
da Perugia, quei 5-6 che sanno che
come fedelissimi. Vabbè,
guarda, Iuri, come sa benissimo Laszlo, Nemo un profeta in patria, eh? E lui lo sa bene.
Quei 5-6 torzoni
col millimetro verranno.
No, certo. Infatti, torzo. Voglio dire, se chiamate troppo tardi, Iuri vi risponderà. Capito, quindi non tardate, anche perché capita a un anno di distanza dalla scomparsa di Alessandro.
Per dire, casualmente è successo, sì, questo qui.
Quindi diciamo che è un evento che poi si allarga, va ben fuori i confini di Perugia, eccetera, nel senso che
è
un'occasione, infatti vi ringraziamo per averci dato l'occasione di ricordare. Sì. Tra l'altro Alessandroni, che è morto in Namibia, dove si era trasferito.
Esatto,
no?
Infatti, sì.
Quindi diciamo che ci fa piacere celebrare i grandi talenti italiani, no?
in giro per l'Africa. Quindi,
a chiudere, ricapitoliamo. Domenica?
Domenica alla Music Farm, via dell'Alatro 2, dalle 15 alle 20, masterclass con Alex Alessandroni Junior.
Se io volessi partecipare, dove posso iscrivermi?
Chiamando il 338-7519-918 o vi collegate alla pagina Music Farm
di Facebook
chiaramente.
Vabbè. Invece lunedì
faremo un concerto e ringrazio anche Ricomincio da Tre per la disponibilità, perché un lunedì per un locale
Ricomincio da Tre a San Mariano,
a San Mariano di Cocciano, grande jazz club, insomma,
è il tempio del jazz perugino, diciamo.
Sai, ma noi, tu tendi a darlo per scontato, ma io sono una capra, non lo so, quindi
San Mariano di Cocciano,
dovresti dirmelo.
Ricomincio da tre Music Club.
Va bene.
Dalle 21:30 ingresso libero.
E io verrò sicuramente.
Sarà un bel concerto.
Verrai?
Io verrò sicuramente.
Ok, perfetto.
Sì.
Io ci saremo.
Fai il metro.
No, perché devi sapere che in questa trasmissione l'unico che lavora è lui. A sentire lui.
Non voglio fare polemica. La sera quando voi andate a divertirvi.
No, in genere io non mi vado.
Se facciamo
quando
una cosa di pomeriggio,
voi andate a divertirvi, lui lavora. Quando voi andate a
sentite
divertire.
Andiamo in musica,
andiamo, ridite, in musica.
Andiamo in musica,
un omaggio ad Alessandroni. Ci sarebbe bello un omaggio ad Alessandroni.
E questo è il Bartram Fabric, siamo qui non so per quanto tempo, per quanti secondi, per quanti minuti.
se ci lasceranno ancora qui, più che altro.
Se ci lasceranno ancora qui, noi siamo.
Io mi sto divertendo tantissimo.
Allora, ripeto, questa è la puntata X, non sappiamo quale, della puntata.
Sappiamo nemmeno la stagione.
Della stagione, forse quinta.
X-Files, questa va a essere la storia come X-Files.
È la puntata X-Files.
Stagione X.
Della stagione quinta e quindi la puntata Y della stagione quinta.
Ma parliamo di cinema, perché comunque questa è una trasmissione che si occupa occupa di cinema, oltre che di tante cazzate che dice Simone Smith, ma soprattutto di musica, come abbiamo avuto il piacere. Come avuto, no, lui dice le cazzate. Noi facciamo cazzate e lui dice le cazzate. Ci tengo a questo, eh? Senza saccenza, senza polemica, senza.
Cioè, ma sempre senza polemica.
Scusate, fra parentesi, allora dopo facciamo lo spaghettino informale, perché mi arrivano richieste di spaghettino informale. Quindi ci stiamo per lo spaghetto informale.
Vediamo, vediamo. Spaghetto comunque, informale. Se ti scrivesse Lupus, direbbe.
Siete tre stronzi.
Esatto. Infatti, voi tre siete tre stronzi. Io mi chiamo
no,
fuori.
A te no, no, a te non lo direbbe mai.
No, nel senso, questa settimana purtroppo i nostri compagni, amici d'avventura, non sono stati in grado di andare al cinema a vedere i film, dunque purtroppo ci urliamo nel manico.
Non c'è bisogno di dirlo.
No, ci urliamo nel manico. Perché
cioè, c'hai un bellissimo film in uscita.
No, non è un film in uscita. Tra l'altro è un film che è uscito la settimana scorsa, dunque vergognatevi, perché la settimana scorsa nonostante non aver parlato
di questo. Scusa, in uscita significa che è attualmente al cinema. Vuoi per piacere parlarne?
Stiamo, no, sì, stiamo
presentando
pezzo,
la regista, bravo, che è uno dei pezzi del 90 della cinematografia francese mondiale.
Allora puoi presentarla tu?
No, la presenti tu, perché stiamo parlando dell'ultimo film di Agnès Varda.
Agnès Varda, che l'anno scorso al Festival di Cannes ha presentato questo prodotto, una cosa un po' strana se vogliamo. Agnès Varda insieme a una coregia, assieme ad un artista, uno street artist molto famoso in Francia soprattutto, ma insomma nel mondo, che si chiama J.R. per capirci,
ma è collegato con Dallas.
No, con J.R. è colui che voi sicuramente avrete visto 100.000 immagini, perché comunque c'ha un'esposizione molto forte, diciamo, la sua arte dal punto di vista mediatico, soprattutto nei social. Non so se ricordate quell'immagine dal tempo dello sciopero dei portuali di Le Havre, dove c'erano tutti i portuali fotografati e dietro di loro una fila di
fallo a favore di webcam,
una fila di container uno sopra l'altro, sì, con sì, un bellissimo pugno fotografato, molto bello, gigantografato, diciamo.
Tra J.R. è lo pseudonimo, chiaramente non si sa il nome.
Sì,
gli hanno chiesto su Hollywood Party, ha detto: se non vuole dirlo, non sono io lo so il nome, ma non ve lo dirò sicuramente a voi.
Mi sembra brava la Varda.
Sì. Le iniziali del suo nome sono Jean René, alludono al personaggio principale della serie americana Dallas. No, J.R., qualcuno dice Jean René, ma Jean René insomma è qualcun altro. Detto questo, lui che lavoro fa? Lui fotografa e poi stampa delle gigantografie che va ad applicare dove ritiene di fare il suo intervento artistico. È un'arte temporanea, un'arte a perdere, diciamo, nulla di quello che fa è permanente. Si incontrano
come tutta l'arte, la street art,
comunque tutta la street art. È chiaro che un graffito magari ha una vita più lunga,
no,
nel corso del tempo.
No, anzi, i graffiti, quelli non legali, di solito hanno una vita molto breve perché vengono coperti.
Basta guardare il documentario che è su Netflix dedicato al più famoso forse street artist, sbaglio? L'hai visto il documentario?
No,
sulle installazioni a New York di Banksy?
No, ma basta vedere l'intervento che ha fatto oggi il ragazzo, che mi sembra che si, non mi ricordo come si chiama, mi perdonerete, che ha fatto l'intervento oggi fuori da Montecitorio, Salvini e Di Maio che si baciano, è stato coperto in 10 minuti. Quindi la street art è a perdere, come diceva giustamente Laszlo, a cui ricevo la parola volentieri.
Vabbè, qui parliamo comunque di un artista che ha un entourage di 15-20 persone, lavora tra Parigi e New York, fa delle esposizioni, fa delle mostre, non è uno street artist diciamo di rottura o clandestino come lo era all'inizio della sua carriera. Ha fatto un percorso che lo ha portato ad inserirsi nel sistema, certo, dell'arte che conta.
Ha fatto i quadrini, diciamo.
In questo inserimento nell'arte che conta ha avuto la fortuna, il piacere, il privilegio di incontrarsi con una 89enne che risponde al nome, appunto, come diceva prima
Arzilla,
come diceva prima il nostro amico Justin, che risponde al nome di Agnès Varda. Agnès Varda è una delle più grandi cineaste della storia del cinema, quantomeno francese, tra i francesi. Ha vinto un Oscar alla carriera e credo che sia stata la prima donna, se non l'unica. Adesso qui mi sorreggerà il Wikipedia del direttore, perché purtroppo non ho memoria così stratificata,
ma non è
comunque una grandissima regista. Di lei si ricorda soprattutto un film meraviglioso che è il suo esordio, che è Cléo, un film pieno di nouvelle vague. Lei era la donna, la femmina di quel nucleo di maschiacci che erano Godard, Chabrol, Rivette, l'abbiamo citato miliardi di volte, Truffaut, eccetera, eccetera. C'era Agnès Varda che ha cambiato insieme a loro la storia del cinema. Che cos'è questo film? Questo film è un trattato poetico, un componimento poetico. È una delle cose più emozionanti che troverete in sala in questi giorni. Io vi invito ad andare perché è veramente il miglior film che potete trovare in sala da tanto tempo e ancora per molto tempo. Perché è un documentario in una semplicità disarmante che nasce dall'incontro di queste due figure artistiche che per vari motivi si incontrano perché si stimano e si rispettano e cominciano un percorso. Appunto, alla ricerca di volti e di villaggi. Girano la Francia con questo furgone, che è il furgone che usa JR quando va a fare le sue incursioni artistiche. È un furgone dotato di una camera oscura, un furgone dove le persone salgono, si fanno fotografare e con un sistema digitale di plotter esce la fotografia gigantografata immediatamente, proprio istantaneamente. E così fa questi interventi live con le persone prese per la strada. Lui sostanzialmente lavora moltissimo con dei dettagli, con delle cose di persone rubate per la strada. In questo percorso fanno questo viaggio all'interno anche i luoghi della memoria, i luoghi cari alla Vardà, che a 89 anni vuole comunque lasciare una sua firma, un suo, non voglio dire testamento perché mi auguro che ne farà altri 100 di film, ce lo auguro per noi cinefili, ma comunque fa questo percorso nei luoghi della memoria dove lei da fotografa, qual era, oltre ad essere regista, ripercorre delle tappe fondamentali della sua vita.
Bella anche la locandina, comunque, di Visage Village, molto bella.
C'è un, visto che mi hai mandato su Wikipedia l'Aslo, lei ha avuto un'amicizia con Jim Morrison nel 71, quando il leader dei Doors si trovava lì in Francia, perché fu una delle pochissime persone che diede retta.
Dove morì,
Certo, alla sua voglia di promuovere il cortometraggio che aveva realizzato Il killer dell'autostrada, lui. E infatti ai funerali, come diceva giustamente Justin, segreti, perché vennero celebrati prima che poi il mondo sapesse la notizia,
prima che morisse.
Lei era una delle poche intime presenti, perché effettivamente insomma avevano questo legame. Quindi diciamo che la sua storia e la sua Francia sono veramente costellate di cose eccezionali, quindi è meraviglioso che insomma abbia voglia di raccontarlo.
La cosa interessante è che in questi luoghi della memoria, che sono i suoi e sono di JR, si va alla ricerca di persone normali. Si racconta un'umanità quasi ormai inesistente. Prima immagine, e vi do solo questa senza spoilerarvi niente, molto bella. Si va in un villaggio di minatori, di ex miniere della Normandia, in questo quartiere dove la miniera è stata quasi dimenticata, vuole essere cancellata dal progresso e dallo sviluppo, e così la sua memoria, così la sua gente, così la sua storia. È un quartiere popolare, di quelle tipiche casette che troviamo anche in Inghilterra, nella Normandia, insomma, mattoncini rossi, tutte uguali, a schiera, tipiche della working class che vediamo in tanti film inglesi, devono essere abbattute per far spazio a delle nuove forme urbanistiche. Un'unica residente resiste lì, nipote di minatori, figlia di minatori, resiste lì, fa la sua disobbedienza civile, arrivano JR e arrivano la Vardà, che non fanno altro che riempire questo quartiere ormai quasi disabitato di gigantografie della storia dei minatori. Incontrano alcuni minatori e c'è un momento di commozione altissima, sia per lo spettatore che per la comunità che si ritrova e si riconosce in quella storia, in quella tradizione. E poi chiude con un regalo, con un omaggio a questa donna straordinaria. La cosa bella è che in questo percorso questi due artisti costruiscono legami d'amicizia. Cioè, sembra una cosa strana parlare
lui
d'amicizia.
Lui è nato nell'83, lei nel 28.
Ma non diciamo. loro, la loro relazione è stupenda. Ma anche con le persone che incontrano. Cioè, c'è un'umanità, c'è un film che parla di umanità.
Quindi lo consiglio assolutamente.
E c'è una cosa bellissima che dice un operaio. Vanno in questa fabbrica che produce agenti chimici, sale, insomma, comunque sempre del nord della Francia. Un operaio dice, li fotografano perché fanno questi interventi sulle persone in carne e ossa, fanno questa installazione bellissima, il giorno chiamano gli operai a vederli e questo dice, è sorprendente, ma poi l'arte deve fare questo, no? Sorprendere. E questa cosa qui, detta in una semplicità, sembra una delle critiche più ardite, più profonde, che nemmeno Bonito Oliva, nemmeno... No,
la sintesi più comprensibile.
La semplicità. E guarda, ti giuro, finché... commovente, straordinario, bellissimo sulla vita di questi due artisti. E poi soprattutto c'è un omaggio finale a Jean-Luc Godard che
tu
lascia
tu penso che lo conosci,
hai visto qualcosa
che lascia una malinconia ed una tristezza in fondo al cuore straordinario, perché lei, Agnès Varda, parla di Godard con gli occhi dell'amore, grande amicizia, grande rapporto, grande relazione. Vuole chiudere questo viaggio portando J.R., che a lei sembra quasi un prosecutore, quasi un figlio di quella rivoluzione culturale, a conoscere Godard. Comunque, Godard ovviamente diciamo si comporta che... da Godard e è bellissimo, prega. È bellissimo quello che accade. E lei si chiude il film in una maniera romantica e
straordinaria. Allora, andate, andate a vedere questo film.
Lo consigliamo senza dubbio, Village and Visage.
Al postmodernissimo ancora una settimana.
Informatevi per gli orari sul sito Coming Soon o sul sito del postmodernissimo. E noi lasciamo la parola al direttore per la nostra bellissima canzone che verrà adesso.
Sì, allora, restando su film che sono usciti in questo 2017, uno del quale forse non abbiamo neanche parlato, però che ha una colonna sonora eccezionale, Baby Driver, film che ha girato.
Ne abbiamo parlato
parecchio.
In realtà, io mi ricordo di averne parlato.
Però forse brevemente.
Brevemente. Okay. Era un mezzo blocco.
Comunque.
Mentre questa sera due blocchi, addirittura abbiamo usato per un solo.
Io sono
emozionato.
Sì, no, la rottura degli archi. sì. È come l'apertura dei manicomi, la stessa cosa.
E comunque,
tutti
dicevo...
in giro per Perugia a salire dal parco, da via 14 settembre.
È la nostra piccola basaglia.
Dicevo che ha una gran bella colonna sonora, tanto da averci inserito anche Bell Bottoms, di qualcuno che solitamente, difficilmente anzi, si trova nei film. Stiamo parlando di John Spencer,
Blues Explosion.
E la sua Blues Explosion, che è... Che vabbè, forse non è proprio radiofonica al massimo, ma noi ce lo possiamo permettere, possiamo fare quel che ci pare, per cui mettete la palla e godetevi questo inizio di venerdì sera che sarà meraviglioso.
Sta canzone? Ma com'è?
No, non è finita.
Thank you very much, ladies and gentlemen. Right now I got to tell you about The Fabulous.
Ovviamente ringraziava noi John, eh? John ha detto grazie davvero.
Voi mancherebbe che non lo facesse.
Voi lo sapete qual è il McGuffin dietro a questo cazzo di film di Baby Driver che a me hai saltato tantissimo?
No, e non mi interessa saperlo. Guarda, ti dirò la verità.
Forse non ci frega niente.
Una cuffia.
Vabbè, questo è un momento bellissimo. non possiamo.
C'è stato un anticlimax
Senti, ma adesso che succede? Cosa c'è adesso?
Ma cioè, oggi c'è la rubrica più bella di tutta la trasmissione, il cinema di oggi a 8. Iniziamo con lunedì 26, Oh mio Dio, un film di Giorgio Amato, con Carlo Caprioli, Anna Maria De Luca, Stefano Fregni.
E tanti altri.
Cosa accadrebbe oggi in una società che si definisce cattolica e cristiana se Dio decidesse di rimandare Gesù tra gli uomini? Purtroppo i topini sostitutivi non hanno fatto, come al solito, il loro lavoro, tranne che in un caso, e poi vedremo quale.
E dove
si sa dov'è.
non indicato qual è la sala.
Però dobbiamo dire
quale
che
quale sala lo programmerà.
La qualità della stampa è meravigliosa. Cioè, guarda che leggibilità.
La stampa ha una buona qualità. Non c'è il RIP, ma ha una buona qualità.
Secondo me, perché questo film difficilmente troverà spazio in una sala normale.
Bravo, Lazzo. Ecco.
Non alzare il giro terzo.
Però il prossimo film che ci leggerà Nancy, l'indicazione ce l'ha. E vi farei notare che è l'unico film che c'è indicazione su quale.
Poi ti spiego perché manca la leggenda. Okay. Non hai stampato la leggenda.
Prego, Nancy.
Mercoledì 28, ovviamente al Postmod, Ready Player One, un film di Steven Spielberg. Non leggo tutti gli attori perché è troppe consonanti, non me la cavo.
No, se vuoi c'hai un traduttore accanto, eh?
Dopo le diciamo.
Kai Sheridan, Olivia Cooke, Ben Mendelsohn, TJ Miller, Simon Pegg, Mark Rylance e Anna John Kamer e Lena Waithe.
Il film ambientato nel 2045 racconta di un pianeta Terra ormai in declino, dove l'unico svago per la popolazione si trova in un universo virtuale chiamato Oasis. La maggior parte dell'umanità, afflitta dalla miseria e dalla mancanza di prospettive, si rifugia in Oasis, una realtà virtuale creata dal geniale James Holiday. Quest'ultimo, prima di morire, rivela la presenza in Oasis di un Easter Egg, un livello segreto che consente a chi lo trova e vince ogni sfida di ottenere il controllo di Oasis.
Se ne parla un gran bene di questo film. È un ritorno.
Vuoi dire due parole su questo film? No, questo perché
è un ritorno all'immagine. Sapete che io non sono uno Spielbergiano, dunque.
No, ma non sei, ma nemmeno uno che parla tanto.
Mi piace Spielberg.
C'è
quando...
qualcosa da dire?
Quando maneggia la materia a lui cara, che è quella degli anni 80, e forse cara anche a noi. Qui dicono sia molto bello, molto interessante l'immaginario che solletica, che stimola nel mondo dei.
Guarda,
dei
io invece posso dire una cosa? Posso dire una. Io non sono stato uno Spielbergiano fino a pochi anni fa, fino a un po' di anni fa. In realtà l'ho recuperato dopo, non tanti film che avevo visti al cinema, perché purtroppo, data la mia veneranda età, l'ho visti quando uscivano. E devo dire che ultimamente Spielberg mi piace perché secondo me è riuscito a non tanto a reinventarsi, ma a cambiare molto anche gli oggetti della sua cinematografia.
Questa è una considerazione molto molto interessante.
Allora, dico solo questa cosa: non troviamo qua scritto dai topini quali sono le sale, perché perché non
c'è, perché c'è scritto al Postmodern.
No, vabbè, Ready Player One sì, perché lo sappiamo, però le altre sale non avevamo indicazioni. Io ho provato a sentire, nessuno mi ha saputo dire né sì né no. Sappiamo che questi film tendenzialmente usciranno tutti nelle multisale e probabilmente alcuni di loro, magari vi indicherò quali, hanno possibilità di essere visti anche nelle sale.
Dunque,
cittadine,
voglio dire, nell'epoca della connessione digitale, nonostante Cambridge Analytica, potete tranquillamente collegarvi a
magari da lunedì
esatto, da lunedì potete collegarvi alla rete e cercare questi film nelle sale.
Uno si collega su un sito, prende il minimetro e va in centro,
esatto,
a vedere i film
con una sola una sola avvertenza e un consiglio da parte nostra: cercate sempre di preferire le sale che non sono grandi sale multisala del grande franchise.
Comunque era tanto che mancava Justin stasera in grande spoiler.
Giovedì 29 esce Contromano, un film di Antonio Albanese, con Antonio Albanese, Alex Fongia, Odile Gasteloa, Daniela Piperno e David Anzalone, detto anche David Anzalone.
Certo.
Se tutti riportassero un migrante a casa, il problema sarebbe risolto. È quello che pensa Mario, deciso a riportare in Senegal un suo concorrente africano. Concorrente fra virgolette, ovviamente. Così decide di rapire Oba per riportarlo semplicemente a casa sua. Milano-Senegal, solo andata. In fondo, pensa, se tutti lo facessero, il problema immigrazione sarebbe risolto. Basta impostare il navigatore. Ma poi questo paradossale on the road si complicherà terribilmente, anche perché Oba acconsentirà alla sua deportazione, fra virgolette, a patto che Mario riaccompagni a casa anche la sorella, Dalida. Saranno guai seri o l'inizio di una nuova imprevista armonia?
Chi lo sa?
Lo scopriremo nelle multisala e anche, secondo me, in una delle sale cittadine. E questo film è imperdibile. Era giovane e aveva gli occhi chiari.
Wow.
E se non fosse stato giovane, come
guarda,
avrebbe
avuto? Il titolo posso dirti che mi piace molto.
Sì, è bello.
Ma se fosse stato anziano, gli occhi sarebbero stati scuri.
Andiamo avanti.
Che cazzo c'è?
Dici tutto quello che ci devi dire.
È un film di Giovanni Mazzitelli con Mario Di Fonso, Carola Santo Paolo, Federica De Benedettis, Iole Casalini, Orazio Serino, Giacomo Risso, Fabio De Caro e Tina Femiano.
Stavo a ridere a ridere. Davvero, non era uno scherzo.
Ma davvero anch'io, eh.
Una commedia romantica in cui si rischia tutto per andare in cerca del proprio amore, qualsiasi esso sia. Per me la Francia, io l'ho pronunciata in francese. Come dovrebbe essere la vita? Come dovrebbe essere vissuta la vita? Gli estremi o nel mezzo? Si pone il regista Mazzitelli. Sarà il protagonista a porsi questo quesito fin da subito, per poi ritrovarsi in un vortice di situazioni al limite del verosimile, fatto di giovani donne ebree, filosofi alieni, forse
ebrei,
filosofi alieni, ma scusa, gli ebrei e gli alieni che cosa c'entrano?
Ma ebrei,
hai detto ebrei pensando...
Stiamo sul pezzo, dai, vedi.
Produttori cinematografici a ribasso, sogni lucidi, ninfomani, morti apparenti, partite di tennis con ultra settantenni, odori che rievocano vecchi ricordi, anziani con il grilletto facile ed il souvenir di un amore non sepolto del tutto.
Mamma mia, che colpo io!
Spezzo! Non lo farò mai più per tutte le prossime 200 puntate. Spezzo una lancia a favore di Laszlo Kovacs, perché effettivamente. Ci manca uno che fa la paella. C'è tutto.
C'è scritto uno che fa la paella. No, perché questa è una puntata del liberi tutti.
Del fuori ora.
Lo spoiler, noi ce ne vogliamo.
Io aggiungerei, anche un capellone che fa la paella.
Va bene, comunque sbrighiamoci, perché sennò finisce l'otto. No, cioè, arriviamo in attenta settimana successiva.
Comunque le donne ebre erano meglio in questa.
Andiamo avanti.
Ma le donne ebre tipo
Anna.
Anna è nome ebreo, eh?
Certo. Allora, Io c'è esce sempre giovedì, un film di Alessandro Ranadio con Edoardo Leo, Margherita Bue, Giuseppe Battiston, Giulia Michelini, Massimiliano Bruno, quindi diciamo un cast di quelli che di solito fanno un po' ridere. Allora,
insieme le due cose.
Stai calmo che se vengono te voglio vederti.
Posso ricordare Laszlo, che è un esercente mercato libero, che dovrebbe contenersi.
Laszlo non è un esercente.
Andiamo avanti.
Allora, fondare una nuova fede che mette al centro l'universo l'io. L'obiettivo? Risollevare le sorti di un bed and breakfast fatiscente. Dopo il successo di Orecchie, il regista Alessandro Ranadio scrive e dirige una commedia interpretata da Edoardo Leo. Vabbè, lo stavamo già detto. Con il quale aveva già lavorato in Che vuoi che sia.
L'ultimo viaggio, un film di Nick Bayer-Monteis con Jürgen Prochnow, Petra Schmidt-Schaller, Susanne von Borsoli, Tumblr Twisk e altri. Un road movie della memoria e della ricerca della propria identità. Edoardo, 92 anni, rimane vedovo. La figlia Uli vorrebbe metterlo in una casa di riposo, mentre la nipote Adele nutre scarso interesse per il nonno. Ma Edoardo ha deciso di andare a riprendersi il passato, quel passato che ha vissuto da cosacco durante la Seconda Guerra Mondiale e in cui ha conosciuto il grande e impossibile amore.
Due parole su questo film.
No.
Questo film potenzialmente è uno di quelli più interessanti della settimana.
Sì.
Uscirà sicuramente non in multisala, ma in una delle sale del centro. È un film di qualità distribuito da una distributrice molto brava, che è Claudia Bedogni. Dunque, insomma, le sue opere sono sempre molto interessanti.
Quindi interessante da seguire e da andare a vedere quelli del loro programma.
Prego, Nancy.
Molly Monster, un film di Ted Siegar, Matthew Brown, Michael Ekblatt.
Sì, con... ci sei.
Sono tedeschi, leggi come
pronunci. Va bene ragazzi, Stefan Friedrich, Denis Gorzelani.
Comunque Stefan Friedrich era un mio amico di quando eravamo ragazzini al mare. Un ragazzo di Stoccarda, forse è lui.
Gerald Schale, non lo so come l'ho detto, ma vabbè, accontentiamoci. La piccola Molly vive insieme ai suoi genitori a Mastrolandia, il tranquillo paese dei mostri fatto di colline, vulcani e geyser.
Magari a Mostrolandia, quindi.
Mostrolandia, è vero. Nella vita della mostriciattola Molly sta per accadere qualcosa di nuovo. L'arrivo di un fratellino o di una sorellina che, inevitabilmente, attirerà tutte le attenzioni della famiglia.
Bene, interessantissimo.
Questa è una delle animazioni che escono per Pasqua.
Nelle pieghe del...
Quindi.
Animazione, non l'avevano scritto i topini, non è colpa di Nancy.
Non è colpa di Nancy, è colpa dei topini, che quelli sostitutivi, i supplenti, diciamo.
Ma con questi contratti da precari, pari figli.
Nelle pieghe del tempo, un film di Ava DuVernay, con Oprah Winfrey, Reese Witherspoon, Mindy Kaling, Zach Galifianakis, Chris Pine, Andre Holland, Gugu Mbatha-Raw, Michael Peña e anche Compay Secundo, Sotomayor e Nina di Chicco e Nina. Il film è tratto da un classico della letteratura del genere e segue la storia dell'adolescente Meg Mary,
del suo geniale fratello di 5 anni e di un compagno di classe che vanno in un viaggio attraverso l'universo per salvare il padre scienziato scomparso. Nel processo incontrano una grande forza oscura che sta assorbendo l'universo e un pianeta sotto il controllo di un cervello disincartato chiamato It.
Prodotto Disney. Ci si aspetta veramente il botto.
Beh, diciamo che il cast è importante, tra l'altro torna, segna il ritorno al cinema di Oprah Winfrey, una delle protagoniste del colore viola, se non mi sbaglio, no?
Sì.
E c'è da conoscere tutto.
Diciamo che Oprah Winfrey,
Witherspoon, che è sempre bravissima,
è Oprah Winfrey,
e Zach Galifianakis, che fa sempre morire a ridere. E forse questo è un ruolo serio o un ruolo,
guarda, non è un film che mi ha attratto molto la mia attenzione. È un classico per la letteratura per ragazzi, dunque
Chris Pine e l'altro è il Capitano Kirk, insomma.
È diretto là
Capitano Kirk, che è protagonista di Hello Rainwater.
Sì,
dove era molto bravo.
Lasciamo Rabbit al direttore.
Ok, Rabbit School, I Guardiani dell'Uovo d'Oro, un film di Ute von Munkenpoel con Senta Berger, eccetera. Max, un giovane coniglio, rimane intrappolato in una vecchia scuola dove conosce Emmy, con cui imparerà le abilità segrete dei conigli pasquali insieme al valore dell'amicizia.
E io invece sono molto molto contento di presentarvi il prossimo film, che è uno dei film che sicuramente andrò a vedere,
dell'australiano,
visto che lo aspetto parecchio. Un film dell'australiano Craig Gillespie, Tonya, nell'originale I, Tonya, la storia di Tonya Harding, praticamente, con Margot Robbie, di cui si parla benissimo per l'interpretazione di questo film, Alison Janney, che ha vinto l'Oscar per l'interpretazione di questo film, Paul Westerrosen, Julian Nicholson e altri, diciamo, Bobby Cannavale, che per chi ha visto Vinyl conoscerà benissimo, un grande attore. Tonya Harding non ha avuto un'infanzia facile, le cose non sono andate meglio crescendo, eppure, sebbene sofferente d'asma e forte fumatrice, ha sempre per sempre poco amata dai giudici di gara, che non ritenevano all'altezza di morire proporre. La Harding è stata una grande pattinatrice. La Harding, qui i topini anche qui hanno fatto una sinossi come pareva loro.
Ricordiamo l'episodio.
Esatto, cioè tutto il film, diciamo, che ripercorre l'episodio di Tonya Harding, che fa gambizzare, nel senso letterale della parola, almeno da quello di quello che l'hanno accusata. In realtà sicuramente è stato il marito, sicuramente è stato un sicario assoldato dal marito, probabilmente, anzi no, sicuramente Tony lo sapeva, ma non probabilmente non ha commissionato niente.
Sì.
La rivale Kerrigan, tra l'altro nazionale,
Nancy Kerrigan,
esatto, nazionale della
pattinaggio, squadra di pattinaggio su ghiaccio.
Lei è la Tamayugi, come si chiamava?
Siamo all'alba delle Olimpiadi di Calgary in
94.
Canada, il 94, che era le Olimpiadi di Albertville, forse, non mi ricordo, Olimpiadi invernali di Albertville, l'atleta appunto americana
una storia molto interessante,
ferita dalla collega.
Tonya Harding è un personaggio.
Albertville 92, Lillehammer 94.
Lillehammer. Tonya Harding, personaggio molto interessante, perché molto odiata anche in forza del fatto che era una proletaria bianca in confronto alla Kerrigan,
ricca,
che
bianca.
Era la ricca bianca, la classica sweetheart americana.
E tra l'altro, aprendo e chiudendo una parentesi, una delle prime situazioni dove la televisione, diciamo,
sì,
di 25 anni fa è entrata un po' a gamba tesa, diventando poi l'antesignana della televisione di oggi.
Beh, diciamo che
cioè,
il
con questo sistema, esatto,
però la cosa interessante,
il processo mediatico, la buona e la brutta, la cattiva,
l'aggressione alla Kerrigan venne in qualche modo registrata, perché c'erano le telecamere, non si vede l'aggressione, ma si vede il minuto prima e il minuto dopo, perché lei era una, diciamo, degli allenamenti per in vista delle Olimpiadi invernali, esce da una delle uscite del palazzetto, si sente 30 secondi, 40 secondi passano mentre ancora ci sono le telecamere accese, si sente un fortissimo grido, la gente accorre con le telecamere che stavano in quel momento incidentalmente riprendendo, era una trasmissione sportiva, e c'è lei che è stesa per terra, che si dirige in ginocchio, che chiede
bastonata
sul ginocchio. L'intento era quello di rompere, non funziona. Un mese dopo tornò alle gare,
e vinse,
quindi,
tra l'altro, alle Olimpiadi, ovviamente
l'oro.
Vinse
ma
l'oro,
Tony è finita
olimpico.
In galera poi?
Sì, qualcosa,
no,
sì.
Allora lei fece causa, minacciò anzi di fece causa, di fare causa alla federazione se non la facevano partecipare alle Olimpiadi di Leam, perché non c'era niente di a suo carico, mentre dopo due settimane arrestarono il marito e l'esecutore materiale.
Però ci fu un processo mediatico enorme,
processo dove mediatico dopo.
C'era la bella
anni
e brava
dopo,
e la brutta
dico,
e la cattiva.
Anni dopo successe che in qualche modo la macchina burocratica della giustizia americana continuò a lavorare. Lei patteggiò, quindi si parla di patteggiamento, patteggiò una pena, credo che fossero 8 mesi di lavori socialmente utili o qualcosa del genere, adesso non mi ricordo, ma andate su Wikipedia e lo trovate. Ultima considerazione, in quella Olimpiade di Lillehammer, dove prima giustamente Smith diceva che Tony che la Kerrigan vinse l'oro, la Harding invece andò malino, arrivò ottava, e tra l'altro con una delle sue famose scenate, era famosissima anche per questo, per le scenate, le giustificazioni che trovava le sue prestazioni poco brillanti, facendo vedere anche questa immagine molto iconica, i pattini alla giuria, dicendo che mi si è slacciato il pattine.
Diciamo che con questo episodio, insomma, la televisione capì quello che poteva essere il suo enorme potere.
Comunque, diciamo, di indirizzare Marco il Robbie pensiero. Marco Robbie si dimostra ancora una volta attrice, oltre che molto bella.
Va benissimo. Lillehammer, ricordiamolo, oro Alberto Tomba il gigante e argento Alberto Tomba il talento speciale. Era giusto per dirvelo.
Ma sappiate, giusto per dirvelo, che tra poco abbiamo il professore collegato da lontano, per cui direi di non farlo aspettare oltre.
Volendo ci sarebbe anche Anna.
Ah no, ne abbiamo già parlato la settimana scorsa, quindi non ti preoccupare. Allora, io andrei...
spero che tu hai scelto Tonya Harding anzi di Sofia Stevens.
No, perché abbiamo messo la settimana scorsa, quindi ho...
non c'era, vedi?
Ah, vedi, io ho scelto un'altra cosa, però altrettanto frizzantona, e quindi io direi di andare in musica e poi non vi perdete l'ultima parte. Questa non era quello, ormai sta cosa qui. L'ultima parte di questa puntata X, perché c'è il serbo qualcosa di veramente stuzzicoso. Godetevi Babalù di Caterina Valente nel frattempo, da The Shape of Water.
Pensando la velaria, che gli assembra Babalù, dammi 10 tete bellas, papo nero e cruz, dammi un cavo di tabacco maglieri e un carretto di aguardiente, dammi un poco di dinero maglieri e pa' che me ne la suerte.
Y quiero pedir me quiera, que tenga dinero y que no se muera.
Ay, yo lo quiero pedir
a Babalú,
una negra muy santa como tú,
que no tenga otra negra pa' que no se fuera.
Babalú, ayer, Babalú.
Bambalú, ayé, bambalú, ayé, Babalú,
una negra muy santa como tú. Tururú. Babalú, ayé, Babalú, ayé, Babalú, ayé, Babalú, ayé, Babalú, ayé, ayé, lo quiero pedir, Babalú, ayé, va negra muy santa, Babalú, ayé, Babalú, ayé, que tenga dinero y que no se muera.
Bambalù, va bene.
Ah, siamo già, venimo giù prima, perché ci vuole il segnale, perché
venimo
giù
prima. Babalù.
Ma venimo giù prima.
Comunque noi siamo qui, stiamo facendo qualcosa che assomiglia ad una trasmissione radiofonica, abbiamo bisogno dei soliti punti di riferimento. Ovviamente non ce ne abbiamo nessuno, neanche la telefonata con il nostro professore ce l'abbiamo, perché il professore non ce l'abbiamo. Però siccome lui
proviamo, mettiamo intanto la base, però, che siccome succede qualcosa.
Siccome lui è un uomo uomo, diciamo,
che ne sai?
È un uomo del tempo che sta vivendo, sicuramente ha avuto il modo di contattarci pur essendo in viaggio, pur essendo lontano, pur essendo immerso in quelli che sono i fumi degli alcol adolescenziali e di San Patrizio.
Che cose sul professore?
No, non lui, quello che ci aveva intorno.
Vabbè, proviamo.
Ce l'abbiamo,
proviamo a chiamarlo.
Professore?
Professore adesso non ci risponde.
Professore?
Non so perché. Mi sa che... Allora, voi intanto procedete.
Allora, io guarda, voglio fare una domanda alla Slokovec che mi ero preparato da prima. Allora, I segreti di Wind River. Questo film che di Taylor Sheridan, no? Sì. Quest'opera prima che ha avuto una...
Un'opera prima, no?
Un'opera prima di Taylor Sheridan, che ha avuto una vicenda strana. Ve la dico al volo per voi che ci ascoltate. Allora, ha vinto nel 2016 un Certain Regard a Cannes. Era il momento di svoltare, amo svoltato. Era il momento che questo film uscisse. Questo film è stato acquistato dal grandissimo Weinstein e poi Weinstein ha avuto tutti i problemi che giustamente ha avuto Weinstein perché ha fatto un po' il coglione. Allora, quindi
Taylor Sheridan,
è, un film che merita la Slokovec?
Assolutamente sì, mi ricordavo non fosse un'opera prima perché lui aveva fatto Vile nel 2011. Però Sheridan è lo sceneggiatore di una trilogia molto importante e questo film è il suo ultimo, quello che chiude la trilogia. La trilogia risponde al nome di Sicario, diretto da Denis Villeneuve, ve lo ricorderete tutti.
Sì, bellissimo.
Elroy Water, film che vinse l'Oscar, tra l'altro, l'anno scorso, non mi ricordo per quale.
Sicario è un film che amiamo in questa redazione.
Di David McKenzie, e chiude questa trilogia appunto con I segreti di Wind River. Tra l'altro, vi do per certo che
tra l'altro, scusami, film che parla con Jeremy Renner, che parla delle violenze... che parla delle violenze subite dalla tribù indiana, dalle donne della tribù indiana nel Wyoming, in una riserva. Insomma, un film interessante che caso ha voluto, appunto, finito nelle mani di Weinstein. E quindi con tutto quello che è successo,
perché negli Stati Uniti il film è uscito, in Italia esce adesso il 5 aprile, dunque insomma poi distribuito anche bene dalla Eagle Pictures,
però non ha avuto la forza che avrebbe potuto avere un filmone candidato agli
Oscar.
Posso
dire Taylor Sheridan solo questa cosa, perché stiamo aspettando con ansia Sicario 2, che si chiamerà Soldado, che è la prima regia di Stefano Sollima, quello di Gomorra, Suburra, e anche Gomorra la serie, tra l'altro.
Sì.
Soldado è il suo film americano, è diciamo il sequel di Sicario, e lo stiamo aspettando, uscirà nel 2018, speriamo di vederlo.
Quindi ci sono sempre la Blunt, più o meno gli stessi
non
personaggi.
Ci sono indiscrezioni, se volete posso documentarvi e ne parliamo in una prossima puntata.
Mi sembra una buona idea. Riprova un po' a chiamare il professore, professore, ho richiamato.
C'è questa sera, è con noi, prof, è riuscito a uscire.
Guardi, è uscito, so camminare benissimo da solo.
Ce
non
l'abbiamo.
Spinga, per piacere. Salve ragazzi, sono appena atterrato a Fiumicino e sono in compagnia di due amici che con garbo ma con una certa fermezza mi stanno portando al posto di blocco della polizia di frontiera. Ciononostante vi mando un piccolo saluto dal titolo Conferme e smentite, smentite e conferme. Partiamo dalle conferme. Partiti per l'Italia, gli studenti tornano ad essere gli stronzi di sempre. Due agenti della dogana mi stanno accompagnando nel centro controlli. Con molta probabilità subirò un fermo, di cui immagino già i motivi. E quali sono? Beh, disturbo del volo, in particolare in fase di decollo, con cori alla hostess del tipo faccela vedere, faccela tocca. E poi in fase di atterraggio con grida del tipo frenatoro, che ne m'han detto de GAL era... E poi importazione non dichiarata di Guinness e infine strani abbandoni di zaini alla vista dei cani della finanza. Ma passiamo alle smentite. Non è vero che gli italiani sono i più maleducati in sala. Provate a rifugiarvi in un cinema irlandese a vedere l'ultimo film della Marvel e capirete che la puzza di piedi e popcorn è la stessa dappertutto. E poi ancora conferme, i Davidi di Donatello. Beh, per quanto distanti dall'Academy, quando erano a Sky avevano la notte degli Oscar come ideale regolativo, come punto di riferimento. Invece, rientrati in Rai, assomigliano sempre più a Sanremo, in un circo circuito canoro autoreferenziale e poi con uno Spielberg che cita se stesso, ma che sembra davvero un extraterrestre che non trova la strada di casa. Beh, dateglielo questo telefono e poi ancora smentite. Sempre i David, per fortuna, hanno mostrato coraggio premiando Nico 1988 di Susanna Nicchiarelli. E poi veloci conferme e smentite finali. Conferme, Buffon alla mia età è ancora in nazionale, ma non c'ha la sciatica. Smentite, l'Inter non è morta, ma non è neanche resuscitata. Conferme, Laszlo Kovacs è il nuovo Marco Müller. Smentite, Laszlo Kovacs non è il nuovo Marco Müller. Conferme, Guarducci non è Dio. Smentite, Laszlo Kovacs è Dio. Arrivederci, ragazzi. E non spinga, che cazzo? Si calmi e mi ridiamo.
Ma questo, questo professore è veramente...
È una chiusa meravigliosa.
È un gran professore.
E se posso permettermi, è quello che ho sempre pensato. Laszlo Kovacs è Dio. E allora, entriamo
lo vogliamo fare?
Nel culto di Laszlo Kovacs, in quello che è la sua cosa preferita, la cosa che preferiamo tutti, l'agenda cittadina di Laszlo Kovacs.
Ma il culto sarà il lassismo o il lassagire?
Sì, ma
andiamo sul pezzo. Restiamo sempre fedeli, fedeli alla linea.
Illuminato in questo nuovo culto, non faccio
mai un passo più in là, perché non stiamo sul pezzo. Stiamo sul
comunque
pezzo.
In sala questa settimana al Melies, mi alza un po' la base, direttore. Come che no? Non la sento in cuffia.
Le serve la base per dare sicurezza.
Ci dà ritmo.
Lei l'altro che siamo in ritardo.
La settimana del Melies si apre, ovviamente, prosegue con il film che più di tutto ha segnato questo inizio di stagione, che è La forma dell'acqua di Benicio del Toro, di Guillermo del Toro, vincitore di svariati e diversi Oscar, oltre che il Leone d'Oro all'ultimo festival di Venezia.
Lo troviamo al Cinegatti?
Al Melies ancora in programmazione, accompagnato per questo weekend da Rudolf, La ricerca della felicità, spettacoli alle 16:30, mentre durante la settimana avremo Un amore sopra le righe. Ne abbiamo parlato l'altra volta di Nicolas Bedos. Non è che ne abbiamo parlato, l'abbiamo annunciato nella rubrica di oggi a 8. Al Cinema Zenith troviamo in programmazione Foxtrot, altro film premiato a Venezia di Samuel Mautz. Io il film l'ho visto, magari se ne parla nelle prossime puntate sarei felice di dissertire sull'apprezzamento di Rossi nei confronti di questo film, perché a me il film non è piaciuto granché. Comunque, il film è di Samuel Mautz, che aveva vinto il Leone d'Oro anni fa con Lebanon, anche quest'anno ha vinto, credo, il Leone d'Argento per la miglior regia. È un'opera molto interessante dal punto di vista visivo, da quello contenutistico lascia un po' perplessi. Comunque andatelo a vedere e vediamo che cosa ne pensate voi. È in programmazione tutti i giorni al Cinema Zenith. Dove? Ma
domanda bruciapelo sui siamo allo Zenith, ci arriviamo dopo, prego.
Coreda. Dove in programmazione questa settimana, questo weekend, c'è ancora Maria Maddalena tutti i pomeriggi, ma soprattutto per la rassegna dedicata al cinema, al femminile, a proposito di donne, tra l'altro illustrata in maniera magistrale dal nostro amico Daniele Pampanelli, che io saluterei. Mandiamo un saluto a Daniele Pampanelli, molto molto bravo.
Io apprezzo molto, tu sai, il lavoro di Daniele Pampanelli. So che è in polemica con quelle del centro femminile, che gli hanno cassato l'illustrazione originale.
Però questa cosa succede tutti gli anni, tutti ciclicamente. Gli anni. Quindi bisogna farsi delle domande.
Secondo me Pampanelli è un criptosessista, ma indagheremo.
Bisogna farsi.
Perché cripto?
No, sessista esplicito, ok. Ma
succede tutti gli anni, sarà una coincidenza.
Detto questo, il film è Dove cadono le ombre dell'amica e bravissima Valentina Zucco Pedicini. Il film era stato presentato a Venezia anche questo. Che dire del film? Valentina Pedicini aveva esordito alla regia con un documentario molto bello che si chiama Dal Profondo, presentato tra l'altro in un'edizione di A Proposito di Donne di qualche anno fa. È un piacevole ritorno. Questa è un'opera di finzione, è tutta al femminile, perché anche le protagoniste sono femmine, sono donne, e una storia molto interessante ambientata all'inizio del secolo. Dunque, un consiglio è quello di vederlo. Al Cinematografo Sant'Angelo abbiamo invece in programmazione il film su Egon Schiele, tutti i giorni alle ore svariate e diverse. Tra l'altro in programmazione c'è anche Rachel di Roger Mitchell, con Rachel Weisz, Omen Nomen, e soprattutto nel fine settimana ci propongono, nell'inizio della prossima settimana ci propongono il film su Caravaggio, L'anima in sangue. Questo credo sia quello narrato da Manuel Agnelli.
Ah.
Al postmodernissimo, in programmazione questa settimana troviamo Un sogno chiamato Florida, in origine si chiamava Florida Project. Il film è stato alla Kenzender Elisetter, ha ricevuto diverse candidature agli Oscar, ha vinto 11 premi in altrettanto festival internazionali. È quello che viene considerato dalla critica statunitense uno dei migliori film del cinema americano del 2017. Sicuramente tra i 10 film dell'anno, noi in Italia lo scopriamo nel 18 e vedremo se potremo dire la stessa cosa.
Tra l'altro ho sentito dire che in realtà Un sogno chiamato Florida, ma in realtà è un incubo questo film, non parliamo di sogni.
Il titolo originale è Florida Project, per project in inglese si intende caseggiato, si intende quartiere, un'unità abitativa.
Credo che faccia riferimento a Orlando, al parco di divertimenti di Orlando e a tutto quello che c'è intorno, di non proprio
diciamo
paradisia.
Gioca su questo mondo, lavorando alcuni di loro nell'outlet dei giochi dismessi di Disney World, cioè è un'immersione nella Orlando proletaria, sottoproletaria, in questo project che è un caseggiato popolare, se vogliamo. Protagonista indiscusso il grandissimo Willem Dafoe, dunque un film che straconsigliamo. In sala anche Insiriated è un film belga che prova a raccontare la guerra in Siria dall'interno di un appartamento. Sono insiriati, insediati e assediati a loro modo i protagonisti di questo film. Su tutte spicca Yam Abbas, che è grandissima interprete del cinema palestinese, del cinema arabo, libanese, eccetera, eccetera. Il film ha vinto il premio del pubblico nella sezione Panorama del Festival della Berlinale del 2017, ha vinto il label di Europa Cinema, è uno straconsiglio anche questo, come Visage Village, del quale abbiamo parlato prima. Agnès Varda più J.R., una poesia visiva imperdibile. In sala ancora Oltre la notte di Fatih Akin, Diane Kruger che finalmente torna a recitare in tedesco e grazie alla sua interpretazione vince il premio come miglior interprete all'ultimo Festival di Cannes. Del film si parla molto bene, io ve lo consiglio. È la vicenda e la storia di una donna che cerca giustizia dopo che viene ucciso marito e figlia da un attentato neonazista.
Da un attentatore?
Sì, insomma, a causa di un attentato neonazista. Film molto molto bello, con dei temi centrati su questo tempo. Prosegue anche Lady Bird di Greta Gerwig, ne abbiamo parlato.
Ah beh, non ne abbiamo parlato la settimana scorsa.
Sì, ne abbiamo parlato anche altre settimane. Comunque io dico, già vi lamentate che parlo troppo, seppure mi campionate, cioè, non ne usciamo. Prosegue ancora il documentario prodotto dal Postmod, realizzato da Ivan e Andrea Frenguelli, ex Cim Mattone su Mattone. Devo dire che la risposta
è stata benissimo,
la risposta del pubblico è entusiasmante, perché comunque oltre alle presenze che ci aspettavamo c'è una risposta anche di apprezzamento, che questo
posso dire una cosa? Io vorrei veramente che questo film girasse fuori dai circuiti locali, perché secondo me ha qualcosa da dire di universale, non soltanto riferito al strapaesano perugino.
Ci stiamo provando, speriamo di riuscirci. Già so che il film uscirà a Milano, dunque da Milano speriamo di riuscire a partire in altre città.
Forza ragazzi, forza!
Anche per la qualità! Anche perché l'esperienza che loro hanno benissimamente raccontato fu talmente forte che a tutti è sembrata che fosse durata
eterna,
per 10-15 anni, invece si parla di solo due anni.
Stagioni,
quindi bellissima quell'esperienza e bravissimi loro nel riportarla.
Vengo a denunciare gli eventi extra che sono al postmodernissimo. Uno su tutti, The First Shot, un'opera prima, film vincitore dell'ultimo Pesaro Film Festival. Sabato sera, ossia domani sera, ci saranno i registi Federico Francioni e Chen Yan, regista cinese, il film è girato in Cina. Vi consiglio di esserci. Altro evento importante di questa settimana è quello di martedì 27, dove Pierluigi Brunori, professionista del mondo delle cooperative, ma scrittore per passione, devo dire anche con un discreto successo, presenta il suo film, il suo libro, il suo ultimo libro, L'avventura di una vita, storia di calcio e dintorni. Sarà l'occasione per parlare del libro assieme a Paolo Solier, vecchia bandiera del Perugia Calcio e di tante altre cose. Solier, insomma, figura sicuramente in tutto rispetto, assieme a Francesco Trento. Se Solier è un calciatore prestato alla letteratura, Francesco Trento Sorrento invece è uno scrittore prestato al calcio, essendo il capitano della nazionale italiana degli scrittori.
Dai cazzo!
Martedì sera alle 21, presentazione del libro in compagnia di Simone Rossi, tra l'altro, e a seguire la proiezione del documentario Il Mondiale Dimenticato, la vera incredibile storia dei mondiali di Patagonia nel 1942. Un film del 2011, però credo ancora inedito, Patagonia, nella città di Perugia, di Lorenzo Garzella e Filippo Macelloni. È un mockumentary, un falso documentario su questi ipotetici mondiali che si sono svolti nel 42 in Patagonia.
Tra l'altro mi permetto di salutare Mario Camilli, ex militare della Marina Italiana, che organizzò una partita di calcio Italia-Inghilterra in Patagonia. Se la organizzarono e se la fecero.
No, sì, perché infatti c'era legato al conflitto. Quell'anno i mondiali saltarono per via del conflitto bellico. In Patagonia c'erano i Mapuche, c'erano le nazionali più sparite. Cioè, c'è questo mito dei mondiali patagonici.
Saluto il collega Mario.
Il collega Mario. Tra l'altro lui conduce benissimo il meteo.
No, è un ex allenatore, guarda, della provincia, ragazzi, di Arezzo, un bravissimo signore.
Mi permetto di rubarvi solo 3 secondi per segnalare un film che è in multisala, ma che assolutamente va visto, è il film Hostile, credo che
Hostiles.
Hostiles. È un film dove ci sono ancora gli indiani pelle rossa, quelli veri, un western classico, con attori bravissimi, c'è
Rosamund Pike e Christian
Bale,
West
Pike,
Studi,
ma soprattutto ci sono gli indiani veri, ci sono degli attori nativi. Andiamolo a vedere perché è un film che merita di essere visto.
Lunedì sera alle 7 il Traum Fabric andrà a vedere questo film. Venite con il
cazzarola, mi sono scordato di segnalarvi invece la cosa più importante, perché è iniziata finalmente la rassegna, la retrospettiva realizzata tra Cinema Beltrade e Postmodernissimo, dedicata integrale, dedicata a Wes Anderson. Mi cogliete in fallo perché non ricordo bene che cosa c'è martedì, ma credo ci sia.
Sto morendo a ridere.
E infatti. Ma lunedì in programmazione Rushmore, e sarà presentato insieme a Rushmore il libro di Ilaria Feole. Ilaria Feole, relatrice di film TV, tra le altre cose, presenterà il suo libro dedicato al cinema di Wes Anderson in compagnia di Simone Rossi lunedì prossimo al Postmodernismo.
Io posso dire una cosa?
Simone Rossi che salutiamo.
Ma io saluto, però io sono contento che non l'ho visto questa sera e è stata una trasmissione bellissima anche per questo. Bellissimo. Resa speciale anche da voi.
Assolutamente. Infatti la faremo più spesso. Comunque, sì, io direi che visto che sono quasi le 10, potremmo anche
ce ne possiamo
passare
andare
oltre e fare il nostro mitico saluto impreparato, che è uno dei nostri cavalli di battaglia quando non ci sono i topini e non c'è Lupus, no? Chi è che ringraziamo?
Ringraziamo tutti.
Ringraziamo Maria e Yuri che sono venuti a presentarci, Alessandroni e Alessandroni figlio. Ringraziamo Tony Harding.
Ringraziamo Nancy Cerroni che ha picchiato Tony Harding.
Bravissimo. E ringraziamo tutti voi e vi lasciamo con il solito invito. Andatevene tutti
aspetta. Noi invitiamo tutti
dove andiamo noi? A mangiare a casa di Smith.
Invitiamo tutti a prendere il millimetro. Andiamo tutti a mangiare a casa di Smith. Andiamo tutti a mangiare a casa Bellucci Cerroni, perché domenica merita questa cosa bellissima. Ma soprattutto andatevene tutti al cinema.